il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon giovedì 28 settembre, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno ai Veroci in regia, un saluto a Marco Spadavecchia che è qua nei corridoi della nostra redazione, ciao a tutti!
Chi altro dobbiamo salutare?
Basta. Siamo Roberta, Mauro e pochi altri.
Sì, abbiamo salutato tutti,
Buongiorno e buon lavoro.
Potremmo salutare anche ognuno di voi per nome, se sapessimo... chi ci sta ascoltando e in quanti siete, spero tantissimi, e come sempre vi ricordo il numero di telefono 340-542-5324 per messaggi di testo e note vocali per interagire con noi. Veniamo da una giornata di campionato che ancora deve completarsi, ultime tre partite quest'oggi, vince il Napoli e vince il Sassuolo, quindi devo dire nella disfatta di sabato scorso troviamo una nota positiva, ossia aver ridato vita al Sassuolo, che quindi non ha fermato solo la Juve ma ha fermato anche l'Inter, e quindi
quanti
sostanzialmente
aiutini servono,
quindi a questo punto diciamo così non ha fatto un torto a nessuno, ecco.
No, ora
nella corsa ovviamente ai primi quattro posti
è stato politicamente corretto.
Esatto,
è stato politicamente corretto. Però questo alimenta per me una delusione, una rabbia, un nervosismo incredibile. Poi è normale che quando ieri ho visto la sconfitta dell'Inter ero contento perché la classifica si accorcia, perché quello che diciamo da settimane, ovvero che l'Inter è normalissima, è una squadra normalissima, è venuto fuori ieri secondo me anche in maniera importante, soprattutto dopo il 2-1 e dopo alcuni cambi di Simone Inzaghi, ma per quanto mi riguarda rende tutto questo molto più difficile, perché la Juventus secondo me ha affrontato un Sassuolo molto meno in fiducia rispetto a quello di ieri sera, e credo che ieri sera il Sassuolo nel secondo tempo ma anche parte del primo abbia tenuto il campo molto meglio rispetto a come ha fatto poi sabato contro la Juventus. E questo mi provoca, no, del nervosismo, perché poi realmente avevi quell'occasione lì di essere davanti per quella notte, e chissà, poi sai, coi sei coi mano si va da nessuna parte, però quella sconfitta dell'Inter da un lato è sicuramente una nota positiva per tutti, ma soprattutto per me, te, Simo, che come dei pazzi stiamo continuando a dire da settimane che la Juventus deve ambire a giocare questo scudetto, soprattutto di più dopo ieri, e poi però ecco il passo falso di sabato secondo me pesa tanto la classifica.
Sì, pesa tanto, però lo vedi con un occhio diverso,
sì, certo,
in questo momento, perché il Sassuolo a quella partita arrivava in condizioni disastrate, adesso comunque come diciamo così, no, si poteva dare uno sguardo analizzando, no, singolarmente i giocatori. Si è dimostrata una squadra comunque complicata da affrontare, cosa che per le prime quattro giornate non era stata, e nelle successive sicuramente sì, con Juve e Inter ha avuto tantissime occasioni,
sì,
potenziali e reali per fare, ne ha fatti sei, ma poteva farne di più di gol, quindi è una squadra che si è dimostrata forse per quello che era, cosa che non era stata in precedenza. Sicuramente la vittoria contro la Juve gli ha dato, no, sicuramente quello sprint mentale anche in più per vivere con maggiore leggerezza, no, le partite successive, anche una trasferta come quella di Milano.
Sì,
vinto il Napoli, vabbè, 4-1.
Con
l'Udinese ha vinto il Milan, quindi la classifica diciamo così si accorcia verso l'alto, con Inter Milan a 15, Juve a 13. Atalanta a 12, ha vinto anche l'Atalanta in trasferta a Verona, nonché prossima avversaria della Juve. Domenica ha vinto il Napoli e vediamo le altre, perché c'è anche la Fiorentina che può, vincendo oggi, sì, col Frosinone, agganciare la Juve, quindi mettersi a due punti dalla vetta.
Sì, io credo, Simo, che il turno infrasettimanale sia sempre molto difficile da pronosticare, perché per me la partita forse più difficile poteva avercela il Milan, perché comunque il Cagliari viene da enormi difficoltà e viene da un periodo in cui comunque per me con l'Atalanta non meritava la sconfitta, nel senso che l'Atalanta ha avuto delle occasioni, però c'è un rigore clamoroso. C'è un rigore clamoroso su Luvumbo e non è stato dato. Secondo me è un errore enorme perché De Ron li stende Luvumbo sull'1-0 e sta giocando meglio in quel frangente la partita il Cagliari. Perciò pensavo potesse infastidire molto di più il Milan, che ha fatto delle scelte molto coraggiose, e credo che questo l'abbiano portato soprattutto a rendere la gara molto più semplice di come ci si poteva immaginare, perché ha avuto coraggio, si è fidato alla rosa e questo poi ha dato dei frutti, perché comunque il gol di Okafor è vero, vi nasce da un'ingenuità di Radunovic, però è un'alternativa a Giroud che sfrutta l'occasione, e poi credo che gli altri anche abbiano risposto presente nel corso della gara, e eravamo tutti, no, forse anche un po' in attesa, Simo, del Napoli, soprattutto dopo le vicende Osimhen, dopo ore complicate, e Napoli ha risposto in maniera importante contro un Udinese che continua a far vedere tutte le difficoltà, al netto poi di una prestazione importante con la Fiorentina, dove ha fatto 20 tiri in porta, 0 gol, Luca addirittura senza portiere l'ha tirata fuori, e diciamo che la Fiorentina in quella partita è stata parecchio fortunata. E poi per quanto riguarda invece il Sassuolo, non mi aspettavo la vittoria e non pensavo potesse fare un risultato. Invece
no, direi di no, direi
invece
che...
è stata quella che mi aspettavo meno a bloccare una delle grandi. Però
il Sassuolo fino a 6 giorni fa
aveva 3 punti.
Sì, ma era un disastro anche in termini di numeri.
Cioè col Frosinone, poteva fare 6 gol nel secondo tempo. Poi è vero che Turati nel finale fa un paratone e blocca il Sassuolo da un potenziale pareggio, perché poi il gol finale di Lirola è in campo aperto.
Cioè,
un
la
contropiede.
Partita con la Juve era arrivata da 2 gol presi a partita, pochi punti. Beh, adesso ovviamente la vediamo con tutto un altro occhio, anche in base, no, a quelle che è la classifica, però sicuramente si è ripresa. Ha vinto anche la Next Gen ieri.
Sì, ne parleremo.
Ne parleremo più avanti, parleremo, perché sì. 7 giorni fa, no, eravamo qui a leggere Brambilla non è capace, sono scarsi perché giocano i fuori quota, retrocessione, mettiamo tutto quello che volete.
Brambilla non ha polso, non grida.
7 giorni dopo, comunque parliamo di una squadra che non so se sia dentro le posizioni di playoff, ma è a ridosso. Per quello che è, no? Il rendimento doveroso, sì, a ridosso.
Ma è una squadra che gioca
è
bene.
È a ridosso, e come vi abbiamo detto, tempo al tempo, perché è una squadra nuova.
Sì, tra l'altro, Simo, mi sto appassionando molto quest'anno alla Next Gen, col fatto che è trasmessa, no, in chiaro, hai la possibilità, no, di seguirla con regolarità, e mi sto appassionando molto. Ieri ha fatto una bella prestazione, ha affrontato una Recanatese con delle difficoltà di formazione, leggevo, perché non solo la rosa, tutta la rosa era Recanatese, però al netto di 2-3 situazioni importanti dove è stato molto bravo da Fara, da quel punto di vista lì. Poi la Juventus ha fatto subito gol, Cherry ha bucato un pallone a porta vuota e c'è una traversa clamorosa di Salifu, ci sono le giocate di Yıldız e hai potuto far riposare Comenensia, è rientrato Asam, ha giocato pochi minuti.
Sì, poi approfondiamo sicuramente, quindi, però giusto, no, per raccontare quello che è stato.
Sì, quando vi, a volte, no, diciamo calma ragazzi, calma, fidatevi, no, di questo progetto, non è un progetto costruito, no, sulla fretta, non arrivano i risultati, esonero, cambiamo allenatore, ma è costruito sulla lucidità delle proprie scelte. E devi essere molto tranquillo, dare tranquillità a dei ragazzi giovani, perché se fai vedere, no, del nervosismo, della frenesia, loro la subiscono più di tanti altri giocatori che non hanno grande esperienza. Ecco, questa era la nostra idea, e fortunatamente sta pagando, perché quello di ieri era un recupero, e quindi quei 3 punti, insomma, vanno a sommarsi in 5 giornate, 6 punti, direi che è abbastanza buona come situazione. Ricordo a tutti che la prima giornata la Juventus l'affronta con una squadra totalmente da costruire, perché Comenensi era arrivato da 24 ore, Salifu anche, e quindi insomma credo che sia tutto, no, nei piani della Juventus.
Vado a dare uno sguardo ai messaggi. C'è l'amico Gobbo dello Stretto che ci dice: grazie ragazzi per avermi consigliato Samardžić. Non l'avrei schierato a Napoli. Gollettino, eh. Gollettino da parte di Samardzic, che li ha saltati tutti, anche con l'aiuto di Success. E quindi bene, bene così, direi. Contento per lui, anche se quest'anno sarà difficilissima secondo me per l'Udinese, perché segna solo lui, banalmente. Ha fatto 2 gol l'Udinese, 2 gol suoi.
No, ma...
sarà complicatissimo secondo me per lui riuscire, no, a far sì che possa l'Udinese anche, no, crescere con l'aiuto dei compagni. Quindi tosta sicuramente, però gol pazzesco, ecco.
Sì. No, bellissimo.
Tu eri in live, no?
Io ero in live perché io stavo guardando diretta gol. Stavo diretta gol e ho scritto a Sivo, noi ce l'abbiamo al fantacalcio. Io ho scritto tipo, credo, in tutto maiuscolo: cosa ha fatto Lazar? Insomma, perché.
Sì, io non ho visto niente.
E continuo a dire una magia, una meraviglia.
Non ho visto niente in quel momento lì. E devo dire. Che mi hai fatto, diciamo così, incuriosire.
Sì,
mettiamola in questo senso.
Sì, direi che questa è stata una giocata super. Una giocata super. Poi la sua alla finale, dove ha ancora mandato al bar il difensore. È qualcosa di straordinario da parte di Samardzic. E quindi, insomma, è stato molto molto bravo. È stata una giornata dove... Comunque le doti di questo giocatore sono venute fuori, nonostante l'abbia messo in panchina in una squadra che, non lo so, io lo sa Simo come è stata costruita l'Udinese, ho dei dubbi enormi, la figura
non è stata costruita,
puntare come attaccante titolare su Lucca per noi è un errore gigantesco. L'errore più grande l'ha fatto il Pisa, che non l'ha venduto 2 anni fa al Sassuolo per 10 milioni di euro. La costruzione, no, di questa squadra è totalmente sbagliata. Anche Toven, essendo mancino, va a pestare molto spesso i piedi su Samardzic.
Vediamo un po', magari, ecco, come abbiamo ripetuto più e più volte, aggiungo che se continua così, a netto delle difficoltà dell'Udinese, però spicca sempre di più comunque Samardzic, sarà complicato riuscire a prenderlo, però... chi lo sa, no? Magari a gennaio un pensierino si può provare a fare,
sì.
Quantomeno per, anche solo per anticipare la concorrenza, e poi magari anche lasciarlo lì fino a giugno, non sarebbe una problematica, però è un talento talmente grosso che secondo me non puoi lasciarti sfuggire. Diciamo così, ti è andata benino, al netto di tutto quello che è successo extracampo,
sì.
Ti è andata benino che non se l'è presa qualcun altro quest'estate, è un'occasione secondo me più unica che rara, certo... la concorrenza sarà agguerrita, indubbiamente.
Sì, assolutamente. La situazione, cioè, ieri credo sia venuto fuori, no, nelle partite di ieri in chiave Juve, che due giocatori, vabbè, Samardzic c'è più per noi che in chiave Juve in generale, più per me te, che lo diciamo probabilmente da gennaio scorso, e che Berardi e Samardzic sono due tasselli importanti per la squadra di Serie A. Berardi è probabilmente insieme a Chiesa e Leao, e forse Kvara. Adesso Kvara ha avuto questo periodo un po' così, però uno dei giocatori più incisivi a livello di gol e assist, e credo fosse un tassello mancante. Però, come mi fai sempre ben notare tu, bisogna capire poi dove dovevi collocarlo.
Sì, a prescindere dal dove, anche dal come, cioè... Tu porti un giocatore in un contesto dove si gioca poco, no? E quindi diventa complicato, indubbiamente. Poi che Berardi l'avremmo preso di corsa, non credo sia, no, un dubbio. Abbiamo detto più e più volte, in questa Juve ci stava benissimo. Ma in questa Juve, nel senso, a livello qualitativo, offensivamente parlando, ma a livello tattico, in questa Juve dove lo metti? Secondo me da nessuna parte Berardi diventava un'alternativa eventuale, no? A Federico Chiesa. Questo, come detto, l'abbiamo già letto. Cristian da Campobasso ci dice dove si può vedere.
No,
in chiaro,
ho sbagliato io a dire chiaro. Si riesce a vedere. Si riesce a vedere su Sky.
Ora non so bene, non vorrei sbagliare a livello tecnico. Gli anni scorsi era sicuramente su Eleven Sports.
Sì, e lo scorso anno Sky
era pay per view, però.
Sì.
Dovevi comprare
la partita, credo.
Ok.
credo. Lo scorso anno non sempre, c'erano solo delle determinate situazioni. Nella pausa natalizia, se non sbaglio, loro giocavano, o nella pausa mondiale, sì, loro giocavano.
Ogni tanto,
quindi,
la vedevi sulla Rai.
Sì.
Non so se la vedi ancora sulla Rai, onestamente.
E quindi insomma, non
è in chiaro, non è in chiaro, diciamo, ma è a disposizione di chi ha un abbonamento,
sì,
di Sky.
Di Sky, ecco, quindi la possibilità.
Senza ulteriori...
ulteriori costi.
Questo
quindi
intendeva Cami.
Noi riusciamo a vederlo... Ieri l'ho vista. Ieri l'ho vista tutta, nonostante ci fossero anche le altre partite, quindi insomma rischi di diventare strabico, perché
ma vederla scrocco è possibile?
No, comunque
devi andare ad Alessandria.
Sì, devi andare lì, e comunque rischi di diventare un pochettino strabico, perché hai il cellulare, l'iPad o qualsiasi tablet, fate voi, e quindi
computer
devi avere tutto lì, e non, insomma, a volte rischi di non vedere tutto bene. Ieri mi sono soffermato principalmente fino al gol di Guerra, molto attento, poi una volta che la Juventus ha raddoppiato la partita è finita, perché la Recanatese aveva delle difficoltà, da quanto sentivo, anche di formazione. Però comunque la squadra ha giocato molto bene, molto molto veloce nelle ripartenze, ha un blocco basso e poi viene fuori con la qualità di Yıldız tra le linee, e Guerra si allarga, insomma deve ancora realizzare qualcosina in più nel gioco offensivo, però bene così. Perciò diciamo che ci siamo un po' tirati fuori con la lucidità dalle sabbie mobili in cui eravamo capitati all'inizio stagione, però non avevamo mai avuto dubbi sulle potenzialità di questa squadra, ecco.
Allora, leggo qualche messaggio. Ce n'è uno su Rabiot, dice: ho letto una statistica, Jerry un gol, un assist, 19 gol della Juve tra l'anno scorso e l'inizio di quest'anno, nessuno come lui in Serie A. Dice sul fatto che attualmente sia il nostro miglior centrocampista e uno dei primi tre in Serie A, non c'è nessun dubbio. Dice: non lo dico io, lo dicono i numeri. Dice Jerry, che poi dice che Dionisi è uno degli allenatori più sottovalutati. Io non sono per niente d'accordo.
Ma io...
dice perché gli cedono i giocatori e fa sempre bene, più o meno, sempre bene.
Ma a parte che lui credo sia uno di quelli a cui gli hanno ceduti di meno, perché a parte Frattesi, a lui hanno...
Scamacca, forse.
Sì, Frattesi e Scamacca, sì.
Era Spadori, dai.
È vero, però da questo punto di vista qua, comunque il Sassuolo ha fatto anche degli investimenti importanti, perché certo. Laurenti è stato pagato tanto.
Poi magari alcuni non proprio azzeccati per ora, tipo Torsved.
Sì,
che ha pagato parecchio, cioè hanno investito come hanno... Ma è la politica del Sassuolo, sì, no? E investe... 10 per rivendere a 40, perché la cifra è quella, cioè sì, volevo anche disparare di più, ma tanto sì, 40, anche se vale di più, sì, la cifra resta comunque 40.
A gennaio, anzi, dopo queste due partite Boloca è già sui 55.
No, è solo a 40 arriva, più di 40 non li vende,
yeah,
non li vende, neanche meno, però a più di 40 non li vende, c'è io... quella cifra lì, no, che è classica del Sassuolo, fa parte del...
Io credo che i più sottovalutati del Sassuolo, forse il più sottovalutato nell'ultimo periodo, è Matheus Henrique.
Come giocatore ci sta, come allenatore, beh, non c'è neanche di dirlo chi è stato più sottovalutato.
Sì, credo. sì, del Sassuolo sicuramente, De Zerbi, senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Dionisi ha fatto sempre bene, perché poi ha fatto sempre bene, non lo so, ho dei dubbi. Due anni fa probabilmente, anzi un anno fa, forse una speranza in più su Dionisi l'avrei avuta. Ora non è nell'otto dei miei allenatori preferiti, come ben sapete credo che Thiago Motta sia nettamente superiore, ce ne siano altri anche nettamente superiori. Ha trovato una quadra tattica secondo me migliore, però ci ha messo 6 mesi, perché Bairami ce l'ha da 6 mesi. E ha provato a metterlo mezzala, ha fatto i disastri, e quindi insomma in questa posizione col tre quarti, anche ieri ha avuto sempre molto coraggio, perché non ha tolto Laurentier, che non stava in piedi, ha rischiato di fargliela anche pareggiare Laurentier con una giocata finale pessima, e ha tenuto le quattro punte contro un Inter che ha perso lucidità, però un Inter a trazione offensiva, e questo poi l'ha premiata con coraggio, anche con la Juve comunque la mossa del trequartista è stata importante, però non lo so, non ho sensazioni così futuribili su Dionisi, magari mi sbaglio, però sono poi punti di vista e gusti.
Ah certo, figuriamoci.
E gusti assolutamente, quindi Jerry sono pensieri, Poi per quanto riguarda Berardi, insomma, lui ci dice che quello che succede al Sassuolo con Berardi poteva succedere alla Juventus con in campo Pogba. Io con lui al 70-80% avrei creduto nello scudetto, senza le possibilità della Juve di vincere lo scudetto si avvicinano a zero. Insomma, direi che potresti aprire un bel banco e far le carte, con le tue certezze, far le carte. Pareri. Io credo che non sia giusto parlare di percentuali, ma credo sia giusto parlare di idee, perché le percentuali no, sono diciamo quasi studiate, quindi è quasi una certezza. Io credo che la tua idea possa essere sicuramente giusta, lo vedremo a fine anno, come la nostra probabilmente sbagliata, lo vedremo a fine anno, ma credo che anche questo turno infrasettimanale debba alimentare sempre di più la speranza di poter andare a lottare per lo scudetto. E poi noi in questo momento non stiamo chiedendo niente, stiamo seguendo le parole di Fagioli, ovvero arriviamo a dicembre più vicini possibili. Poi a dicembre, probabilmente, come era capitato ad Antonio Conte la prima annata, no, dello Stadium, quando era lì davanti, è andato in società e ha detto: sentite, mi servono tre giocatori, prendete tre giocatori, uno davanti, uno in mezzo e uno dietro, per provare a vincere, avere una rosa più ampia e vincere lo scudetto. Non è arrivato Benzema, non è arrivato Modric e non è arrivato Alaba. Sono arrivati Cáceres, Padoin e Boriello. Cáceres, Padoin, Boriello con determinate giocate hanno portato comunque anche questa squadra a vincere poi lo scudetto. Perciò arriviamo lì a dicembre, siamo in scia o proviamo anche a mettere il musetto davanti e poi vedremo cosa succederà.
Andando verso la chiusura, la Juve ha annunciato questa mattina anche la presenza in questo evento di cui, insomma, avevamo parlato qualche tempo fa, Together e Black and White Show, in programma il prossimo 10 di ottobre al Pala Alpitour. Per i biglietti basta che andate sul sito della Juve e c'è il collegamento diretto. Oltre ad aver annunciato, mi sembra ieri, la presenza di diversi giocatori, tra cui Del Piero, Zidane, Platini, ha annunciato anche che evento sarà. Ci sarà una partita di calcio a 7, ora non so se divisa in due tempi o magari in quattro squadre, insomma, comunque ci sarà, o saranno due partite diverse in questo senso, però ci sarà partite di calcio a 7 con vecchie leggende della storia della Juve. Ho detto Del Piero, Zidane, Platini,
tantissimi altri, c'è Mandzukic, Marchisio, Conte, Sousa, Torricelli, Peruzzi,
e sono solo quelli che per ora hanno dato conferma, ma chissà quanti potranno essere. 10 ottobre, oltre ovviamente alla parte di calcio, c'è anche la parte, no, di divertimento. Questa mattina ha annunciato Gabri Ponte, il DJ, insomma, come intrattenitore,
sì,
della
Gabri
serata.
Ponte.
Quindi Gabri Ponte, anche quindi. Questo, insomma, da qua al 10 ottobre mancano un po' più di 10 giorni, mi aspetto, insomma, nel corso di queste settimane tanti annunci di tanti ospiti per questa bella serata del 10 ottobre. Ovviamente, ragazzi, noi ci saremo.
Noi saremo lì.
A piacere, ci vedremo anche in quella località lì e in quell'evento lì.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, Yves Roche in regia, voi al 340-542-5324, messaggi di testo e note vocali. Il mercato, vabbè, Amerigo, leggo il messaggio, ma il mercato ha un mese neanche un mese dalla fine della scorsa sessione, mi sembra un po' presto. Lui ci chiede un nome per un mediano a gennaio.
Un nome per un mediano a gennaio. Oddio. Io non andrei a prendere un mediano.
Nessuno. Io però, ti dico nessuno, Amerigo.
Però, insomma, in questo momento qua non ha senso. Cioè, la stessa cosa che c'è stata detta ieri. Un nome da cambiare. Io credo che la Juventus in questa annata qua debba creare valore. Allegri più volte ha detto: questa è una squadra che andrà a crescere, diventerà un gruppo forte, una squadra forte, futuribile, quindi tu devi portare avanti il più possibile la crescita dei Fagioli, la crescita dei Miretti, devi chiedere di più a Locatelli, devi vedere in Rabiot un leader, poi può essere un leader silenzioso, un leader da tante parole, questo è una cosa che conoscete benissimo nel calcio in generale, e ci manca Pogba sicuramente, però ad oggi credo che tu debba valorizzare i tuoi giocatori rispetto alle scorse annate, anzi la scorsa stagione dove Pogba pesava tantissimo come assenza per le tante partite, quest'anno puoi anche decidere di fare delle variazioni molto diverse e poi se avrai la possibilità insomma portare avanti, come è successo lo scorso anno, anche dei ragazzi della Next Gen. Perché
sì, a proposito di Next Gen c'è una domanda di Kate che glielo dico, la leggiamo poi sì. nella prossima ora, quando avremo anche un ospite, così ci soffermiamo sulla Next Gen, quindi sul mediano dire che abbiamo risposto. Cristina Campobasso dice: adoro Thiago Motta, per me merita una top. Poi da Modena un amico o un'amica, non lo so perché non si firma, non vedo il nome, no? Quando Allegri parla di quarto posto con la rosa che ha, mi chiedo se ha letto la rosa del Milan quando ha vinto lo scudetto il Napoli con Kvara e Kim, due che non avevano mai giocato in Serie A e sconosciute ai più. La differenza in entrambe l'ha fatta l'allenatore. Veramente non lo capisco, il mister. Ci dice l'amico barra amica da Modena.
Beh, noi qua lo stiamo dicendo da mesi. Questa è una rosa che può essere valorizzata, è una rosa che può avere un futuro, può secondo me anche giocare in maniera propositiva. L'ha detto lui, forse non abbiamo esperienza, ma abbiamo sicuramente dinamismo e tanta corsa. E allora corriamo e cerchiamo di rendere dal punto di vista dell'intensità le partite molto difficili ai nostri avversari. Ecco, da questo punto di vista qua, a livello fisico secondo me siamo messi bene, anche con Lecce, a parte forse un po' Chiesa che era calato, ma credo che sia abbastanza normale per lui. Dal punto di vista fisico credo sia importante, però insomma dobbiamo sempre di più crescere, cercare di sfruttare la rosa. C'è un nome, Simo Højbjerg.
Sì, oggi Corriere dello Sport scrive che oggi la gente sarà alla Continassa. È un giocatore che con la nuova era Postecoglou è finita ai margini.
Sì, 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 sì.
95 lui, classe sì. 1995.
Molto fisico.
Sì, del Tottenham, per chi insomma non lo sapesse. Ci sta che la Juve comunque un po' si guardi attorno dopo quanto è successo con Pogba. A me non dispiace lui, anzi, tutt'altro.
A me piace.
Che piace. Però come ho detto prima, guarderei altro io, proprio altre caratteristiche, un altro tipo di giocatore. Però Højbjerg mi piace, insomma. Cioè, chiaro, 30 milioni che sembra essere la richiesta del Tottenham, con tutto il bene del mondo, però 30 milioni mi sembra esagerato.
Sì, sì.
Io non gli spenderei 30 milioni per un giocatore come Højbjerg, seppur mi piaccia, però è un giocatore, uno finito ai margini comunque, due, è vero, non ha il contratto in scadenza, però scade 2025, stiamo parlando di gennaio 2024 eventualmente, ha un anno e mezzo alla scadenza, 30 milioni, un giocatore finito ai margini, comunque, classe 1995, bravo, però non è proprio, diciamo così, Sergio Busquets, valuterei, ecco, a quelle cifre lì, a cifre contenute, perché non mi piace, il giocatore mi piace.
Sì, anche a me, da quel punto di vista, il giocatore mi piace, non è il mio centrocampista ideale, ma ormai...
Cioè, su 30 milioni non prendo Højbjerg, su 30 milioni torno ancora indietro, vado a prendere Samardžić, ecco.
Sì, è esattamente quello che farei, ecco, non andrei su di lui... Solo se sono 7 milioni di euro, dove dici, vabbè, ok, 7 milioni di euro, vuol venire a piedi,
è un'occasione. Cioè, ecco, prendo. Questa è la parola chiave. Se è un'occasione, dico sì.
Cioè, se
è un acquisto importante, cui bisogna comunque tirare fuori un assegno di livello, allora dico no. Seppur mi piace, perché come giocatore mi piace.
Sì, poi ha una fisicità che in Serie A, secondo me, fa forte. Parliamone anche con il nostro collega Martino Cozzi, tuttoio.com. Ciao Marti.
Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
Marti, allora, prima di chiederti un bilancio della cioè metà giornata di Serie A, perché siamo solo a metà giornata di Serie A, è venuto fuori il tema Højbjerg. Sì. Giocatore che ti piace?
Ma è giocatore discontinuo, secondo me, nel senso che con Conte al Tottenham era un intoccabile, invece quest'anno sta facendo tanta panchina, quindi non è il prototipo di giocatore che mi fa impazzire, però stavo sentendo i vostri ragionamenti e non posso che convenire sul fatto che se dovesse venire via a una cifra interessante, parlavate di circa 7 milioni, io dico perché no, giustamente. C'è poi un po' il rischio che finisca come purtroppo è finita con Zaccaria, che è stato preso 6 milioni e ha fatto 6 mesi e poi è finito nel dimenticatoio.
Hai fatto un bel esempio, eh. Sì. Hai fatto un bel esempio, Marti, a prescindere dai costi, però l'esempio che fai è importante, che se prendi un giocatore sai...
poi devi
sì.
puntarci.
No, dico, sai quali sono le sue caratteristiche e cosa può darti, non che lo prendi tanto per e poi finisce come hai detto tu, come Zaccaria, che ti ritrovi in un giocatore che non probabilmente non conoscevi così bene e sei non costretto, decidi che la sua avventura alla Juve dura 5 mesi.
Sì, sì.
Esatto.
Con l'infortunio.
Sì, con l'infortunio annesso, anche bello serio. Marti, tu segui anche il Sassuolo, quindi segui Juve e Sassuolo, ti aspettavi questo exploit del Sassuolo e noi abbiamo detto in apertura di trasmissione che probabilmente Sassuolo ha giocato peggio con la Juve rispetto a ieri sera, dove anche a livello di umore e di ambizione forse era agevolato dalla bella vittoria con la Juventus, soprattutto nei primi minuti contro la Juve sembrava un po' impaurito. Però ha battuto sia Juventus che Inter, che 5 giorni fa erano prima e seconda, adesso sono uguali prima e seconda, però insomma si è messo in mezzo il Milan, ecco.
Sì, sicuramente la partita di ieri tecnicamente è stata giocata forse meglio rispetto a quella del Mapei contro la Juve, e la vittoria contro la Juve ha sicuramente aiutato. Io tengo a dire che tra le due quella più meritata sicuramente forse è quella di ieri sera, perché ha fatto vedere che cosa può essere il Sassuolo e di che cosa è capace la squadra di Dionisi. Contro la Juve secondo me è stata una partita che sì, ha vinto diciamo meritatamente, perché ha fatto qualcosa in più della Juve, ma diciamo 3 gol sono stati praticamente, non dico regalati, ma propiziati da degli errori dei bianconeri. Perciò secondo me la vittoria di ieri è molto importante e molto significativa del fatto che è una squadra che c'è, una squadra che è sul pezzo. E poi va ripetuto che ancora una volta Berardi ha fatto vedere di che cosa è capace, perché ha fatto 2 gol sia con la Juve che ieri con l'Inter, io credo di una bellezza incredibile, 2 gol diversi, perché quello con la Juve c'è l'intelligenza di un calciatore che non tira, perché non ha tirato forte ma l'ha messa nell'unico punto dove Scherzi non poteva arrivare, mentre ieri ha tirato forte, ha tirato fuori una traiettoria che ragazzi io non so, è qualcosa di
sì, Parolo in commento l'ha definito esatto, esatto, il Robben italiano. Ora
non ha portato fortuna questo.
No, ora devo dire
questa
che
etichetta,
a prescindere da questo, anche no, mi sembra che Robben sia qualcosa di intoccabile. Però dai, rende l'idea, ecco, mettiamola così.
Diciamo Marti che ne ha fatto uno, ha fatto un assist, poteva fare altri 2 assist, perché Erlich si è divorato un gol su una palla pazzesca e poi invece Sommer ha fatto una parata strepitosa sulla Rentier alla fine, dove lui comunque da 9 aveva appoggiato, esatto, aveva appoggiato proprio per un 1-2 in aria, e lì Sommer diciamo che ha riscattato un pochettino l'errore fatto sul gol di Bairami. Però sì, Berardi prima noi abbiamo fatto in maniera molto veloce ci siamo fatti un'idea, abbiamo detto una cosa sul fatto che con Chiesa, con Leao, Kvara e adesso da quei giocatori lì, esterni d'attacco, seconde punte, ecco, è tra i più incisivi, se non il più incisivo, perché tra gol e assist sfiora sempre la doppia, quindi Berardi ti porta quasi 20 gol, cioè quasi 20 gol tra gol e assist. C'è un giocatore straordinario e ripeto, forse non averlo visto quest'anno alla Juve, un briciolo di rimpianto, anzi un enorme rimpianto viene fuori visto le prestazioni, ecco.
Beh, quello credo di sì, credo sicuramente. Io dico solo che mi riservo sempre di dire che giocare a Sassuolo, dove un ambiente dove tu praticamente hai zero pressioni, e andare a giocare in un ambiente come possa essere la Juve, l'Inter o il Milan, dove le pressioni aumentano, è completamente diverso. Quindi secondo me poteva essere un colpo interessante, un colpo importante, anche perché poteva essere la sua grande occasione, dato che ancora oggi non ha avuto la grande occasione di giocare in una big, però fatto sta che ha dimostrato secondo me di poterci stare tranquillamente. Il problema è che adesso ormai il tempo, lui ogni anno fa sempre meglio, migliora sempre di più, il tempo, l'età avanza, il tempo stringe, quindi io non so in realtà quante possibilità poi ci siano di vederlo lontano da Sassuolo, anche se onestamente io gli auguro di fare il salto in una picca, ecco, questo sì, perché se lo meriterebbe.
Marti, tornando alla partita contro il Lecce, ti aspettavi... forse non queste difficoltà, però comunque ti aspettavi una partita così complicata e sei contento o no della reazione che c'è stata dopo Sassuolo?
Beh, secondo me non era facile approcciare la partita con il Lecce, perché il Lecce sta bene fisicamente, stava bene mentalmente, era anche imbattuto in campionato, aveva un po' sorpreso tutti il suo inizio, perciò è stata, secondo me, è una partita molto spigolosa che arrivava dopo una batosta, perché quella di Reggio Emilia è stata a tutti gli effetti una batosta, quindi io penso che la Juve potesse fare sicuramente meglio, però dall'altra parte c'era una squadra molto solida, molto ben equilibrata, che è sempre rimasta in partita fino all'ultimo. Quindi io credo che i tre punti siano stati meritati e fondamentali, perché ripartire subito con una vittoria, contando che poi adesso c'è l'Atalanta e poi successivamente il Torino, è molto fondamentale. Però è chiaro che visto da cosa si arrivava, quindi la sconfitta con il Sassuolo, è stata una reazione molto, molto positiva, considerando che poi hanno giocato alcune seconde linee che in questo inizio di stagione non hanno giocato tantissimo, e infatti qua mi riservo di fare complimenti a Rugani, perché ha fatto una grande partita. Io sono convinto che lui probabilmente non ha mai avuto l'occasione vera e propria di essere un titolarissimo fisso, però poi dai ragazzo intelligente quale credo sia, ha accettato di fare la seconda linea, e quando viene chiamato in causa è un lusso per la Juve, è un po' come Perin.
Marti, daresti una maglia titolare a Rugani domenica?
Ma no, diciamo di no, però è uno che può entrare tranquillamente nelle rotazioni. Poi sai, quest'anno è una stagione diversa, perché la Juve non ha le coppe e di conseguenza ci sono meno partite da giocare, però se ci proiettiamo in una stagione con le coppe, con la Champions o qualsiasi coppa sia, lui secondo me fa molti molti minuti. Quest'anno giocando una volta a settimana è chiaro che Allegri predilige Danilo, Bremer, Gatti, che sono i titolari, e poi è chiaro che Gatti ha vissuto un sabato pomeriggio di fuoco e era giusto un po' tenerlo a riposo, ecco.
Marti, cosa temi dell'Atalanta?
Beh, l'Atalanta è una squadra che ha sempre un po' messo in difficoltà la Juve, perché è una squadra che ha sia forza fisica ma anche tanta tecnica in avanti, secondo me quest'anno più dell'anno scorso, e quest'anno ha un po' cambiato anche la sua fisionomia offensiva, perché ha ceduto Duván Zapata, ha preso due giocatori come Scamacca e Del Bilal Touré, che non sono propriamente uguali per caratteristiche, ma ha messo anche tanta tecnica con De Ketelaere. E poi a centrocampo c'è sempre la coppia di Ron Ederson o comunque Pasalic, che stanno, ma anche Koopmeiners, che abbinano quantità e qualità. Quindi io credo che sia una sfida molto complicata sicuramente, ma la Juve ha tutte le carte regola per batterla, ecco.
Marti, secondo te la sconfitta dell'Inter può galvanizzare questa squadra? Perché dopo il tonfo di Sassuolo, un po' magari no, vedere quel già meno 5 dopo 5 giornate, adesso magari vedere no, un po' qualche scricchiolio dell'Inter può ulteriormente gasare un gruppo giovane che, ripeto, a volte forse quest'anno ha bisogno anche di essere un po' motivato, calmato ulteriormente, anche forse un po' lasciato libero di credere e di poter immaginare magari anche un exploit.
Beh, sì, penso di sì, nel senso che comunque la sconfitta dell'Inter era abbastanza, è arrivata in maniera abbastanza inaspettata, soprattutto perché l'Inter aveva giocato, ha giocato anche un discreto il primo tempo, chiudendo in vantaggio. Poi nella ripresa si è un po' spenta. Quindi io credo che sicuramente a livello numerico di classifica è una sconfitta che aiuta la Juve, no? Perché la tiene comunque lì attaccata, perché sennò l'Inter poteva scappare ulteriormente. Dall'altro lato dico che sì, la squadra va motivata, va incentivata, però poi si è visto che quando c'è troppa euforia si rischia di cadere come fatto a Reggio Emilia, quindi ci vuole un po' più di equilibrio, e la cosa migliore poi credo che alla fine sia guardare nel proprio orticello e coltivare quello che si ha in casa, perché da lì si costruiscono i risultati, non tanto diciamo motivandosi sui risultati che fanno le altre squadre, ecco.
Ci sta. Marti, volevo chiederti qualcosa in termini di formazione, se cambieresti qualcosina rispetto a quanto visto con Lecce, o diciamo così, squadra che vince non si cambia, con un asterisco davanti, con tutto il rispetto per Milik,
no, certo,
che insomma, se Vlahovic sta bene, gioca Vlahovic, tra l'altro ha anche un bel feeling al netto di tutte le schifezze che si sono sentite l'anno scorso e negli anni precedenti a Bergamo attorno a Vlahovic. Ha un bel feeling con quello stadio, perché fa gol spesso. Quindi, al netto di Milik Vlahovic, cambieresti qualcosa o confermeresti Cambiaso, ancora McKennie, Fagioli, di Rugani ci hai già detto?
Ma probabilmente... allora, io pensavo che quest'anno UEA partisse come titolare indiscusso, però in realtà McKennie sta dimostrando di poterci stare in quel ruolo. Non a caso secondo me è stato uno dei migliori a Reggio Emilia, sta dimostrando grande costanza, grande continuità, grande qualità nelle giocate che fa, quindi io sinceramente lo confermerai. Poi lo vedo un po' più fisico rispetto a UEA, perciò di conseguenza farei giocare lui. Stessa cosa Fagioli al posto di Miretti, perché hanno tecnica entrambi, ma Fagioli forse è un po' più pronto, è un po' più strutturato e di conseguenza può starci molto bene. E poi Cambiato Kostic, io credo che sia un bel ballottaggio che Allegri si porterà fino alla fine,
se dovesse spuntare la Ealing, Marti, scorso anno Ealing partitona lì a Bergamo.
Infatti stavo per dire proprio questa cosa qua, da non sottovalutare Ealing, il fatto che comunque lui ha fatto vedere che quando ci sono tante in contropiede può essere decisivo, ha tanti strappi, ha tanta corsa, ha tanta qualità, quindi non mi sorprenderebbe se poi lui venisse schierato titolare un po' come l'anno scorso. Poi insomma in difesa confermerei tutti e penso questo. Ovviamente poi, come hai detto tu, se c'è Vlahovic gioca Vlahovic e Milik si accomoda serenamente in panchina.
Sì, vedremo. Marti, grazie.
Un abbraccio.
Grazie a voi. Ciao, buona giornata.
Alla prossima. Un sì, ringraziamento a Martino Cozzi di tuttojuve.com.
Stavo guardando proprio la formazione l'anno scorso, con Danilo Rugani e Alessandro in difesa, con Cuadrado e Ealing sugli esterni, Fagioli, Locatelli, Rabiot in mezzo e Di Maria a supporto di Milik.
Credo... Vabbè, l'attacco secondo me cambia.
Beh, Di Maria non ci sarà di sicuro.
Sicuramente io penso che sia giusto dare la maglia, se vedremo poi come arriverà Vlahovic a questa sfida.
Arriverà bene, fa parte della gestione, sì, infatti, ha giocato l'altra sera. Quindi. Sì,
io credo che Vlahovic debba giocare. E...
Vlahovic e Chiesa magari. Anzi, sì. Credo sicuramente. Vlahovic e Chiesa, io centrocampo rimarrei così.
Anch'io, perché serve la tecnica questa volta qua e la pressione a tutto campo dell'Atalanta secondo me va assolutamente gestita con la tecnica di Fagioli. E in difesa io ho il dubbio Rugani me lo porto avanti.
Ma no, ma secondo me Rugani, se sta bene, ha buone chance, buonissime chance di giocare. Più che altro perché l'altro giorno è uscito per crampi. Però comunque a 70esimo era anche abbastanza, no, comprensibilmente stanco. Stanchissimo, essendo la prima partita da tanto tempo, ci sta. E l'unico dubbio è questo, come recupera, sì, da martedì a domenica. Se sta bene, secondo me Rugani gioca, e come, anche se cambia un po' la conformazione dell'attacco dell'Atalanta rispetto all'anno scorso, dove aveva una punta come Zapata, quest'anno per il momento non ce l'ha perché Scamacca è infortunato. Non mi stupirebbe, anche come ricordo Gerry, se tenesse fuori qualcun altro.
Sì, sì.
Cioè, che può essere Bremer, non credo Danilo, perché secondo me Danilo, salvo squalifiche e infortuni, farà 38 su 38. Però potrebbe Bremer.
Sì, sì. Sì, sì. Anche nella sfida, eventualmente, visto che comunque Zapata è andato al Toro. Tra una settimana c'è Toro.
Certo. Però quindi, poi lì c'è una, appunto, c'è una settimana.
C'è una settimana, però Rugani ha dimostrato che con quel tipo di attaccante, con quelle caratteristiche,
sa come muoversi.
Perché
certo,
dice una cosa giustissima Allegri, è molto rapido di piedi, molto rapido, quindi è vero che quel tipo di attaccante cerca di prendere, no, in fisicità, e lui, essendo molto rapido, si stacca e riesce a ribattere, a gestire molto bene.
Cosa che non faceva bene
Bonucci.
Ai tempi. Sempre lui, dico.
Ah no, lui
sempre
no.
Sempre Rugani, cosa che non faceva bene Rugani... neanche tanto tempo fa.
Rugani è meno bravo.
Sintomo del fatto che col lavoro, con lo studio, rimedi a quelle che possono essere letture sbagliate e capisci come muoverti anche, no, con determinati attaccanti. Quindi anche un segnale di una figura che, nonostante comunque sia pochissimo impegnata, comunque è sempre lì anche, no, a cercare di prepararsi
sul pezzo.
Sì.
L'unica cosa in cui è meno bravo Rugani è nella pressione offensiva. Lì è molto falloso, ha sempre molto le braccia addosso all'attaccante in maniera evidente, però insomma anche lì vediamo arbitri che fischiano, non fischiano, una la fischiano, una no. Insomma, con Krstović l'altro giorno Bremer era sempre lì con le mani appiccicate, una sì, una no, tre sì, tre no. Insomma, anche lì ultimamente stanno cercando di dare meno ragione ai difensori. I difensori cercano molte volte il fallo, no? Soprattutto nelle zone vicine al calcio d'angolo, stanno cercando di fischiare meno gli arbitri. Però direi che è una situazione dove comunque lui è meno bravo, ma ha detto bene Simo, nell'area invece è diventato più bravo, perché è un serio professionista, si allena sempre al 110% e questo è sempre tenuto in conto dagli allenatori. Poi purtroppo per lui ha avuto un minutaggio molto basso. Molto basso, anche se insomma, e deve essere bravo a farsi trovare sempre pronto, all'altezza, perché ha detto Allegri nella conferenza stampa post partita contro il Lecce: si è preso di tutto nel corso di questi anni.
Yves, verrei da te, ascolterei un paio di vocali prima di andare in pausa, giusto per sentire un po' cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori.
Ciao ragazzi, è Donato.
Ciao Donato.
Alla luce dei risultati di ieri sera, abbiamo visto come criminalizzare, colpevolizzare la Juve, come ho fatto anch'io, contro il Sassuolo, ha portato poi anche l'Inter a perdere col Sassuolo, quindi si può inciampare con tutte, ecco. Ciò detto, mi volevo riferire a chi la tira d'orecchi, così, a chi dice che si addormentava a vedere la partita della Juve. A me la partita della Juve mi può fare incazzare, ma non mi addormenterò mai a vedere la Juve. Tiferò sempre, mi arrabbierò, ma non mi addormenterò. Io sono un tifoso della Juve, non un occasionale, cioè forza Juve sempre.
Donato, a parte che uno prova le sensazioni che prova in base a quelle che è la sua passione, la sua personalità, eccetera eccetera. Non è che se uno si addormenta è un occasionale, se uno si arrabbia è un grande tifoso di sempre, cioè da sempre è un vero tifoso, mentre un altro non lo è. Ripeto, ognuno ha modo di vivere la passione suo personale, e che nessuno, secondo me, parere mio, si deve permettere di giudicare. Nessuno.
Sono estremamente d'accordo. La patente di tifo, come diciamo spesso, non è neanche giusto, perché sennò ha sempre ragione uno, ha sempre torto l'altro. Sono pareri, cioè chi è comunque sempre no, disposto a soffrire, sì, a vedere,
ma a livello chi personale, a livello questione è... di persona, c'è cioè chi è più freddo, chi invece è più caldo, chi vive le sensazioni in un modo, chi le vive in una, e secondo me è sbagliato attaccare e giudicare chi vive la passione in un modo e chi in un altro.
Ma perché sennò saremmo tutti uguali, cioè, i soldatini.
Ma no, ma fa parte della persona, cioè dell'essere umano, che è diverso. L'essere umano, Freccia, ha delle passioni. Freccia, passione per la Juve, è una passione, come può essere una passione per qualsiasi altra cosa, e la vive a modo suo. Altrimenti saremmo appunto tutti uguali, e sai che noia. Sai che noia se fossimo tutti uguali.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, e fianco a me c'è
Simone Di Noi, Broci in regia. Voi al 340-5425-324 con messaggi di testo e note vocali. Prima dell'ospite, per concentrarci sulla next gen, ascolterei un paio di messaggi vocali e poi dopo ci mettiamo in contatto con il collega amico.
Ciao Simo, ciao Cami, sono Cosimo da Roma, ciao, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Come troppo dicevo gentile l'altro giorno, bisogna stare focalizzati sul prossimo impegno, ma da ieri sera i punti con Lecce sono ancora più pesanti secondo me, quindi vittoria che ci sta ed è positiva, poi abbiamo dei problemi ma ce la prendiamo. Saluti.
Sì, beh, ovvio. Ovvio ragazzi, il Sassuolo dà, il Sassuolo toglie, ha fatto così. È stato politicamente corretto, come abbiamo detto prima. La vittoria sofferta con Lecce da sicuramente qualcosa in più, come era capitato al Milan col Verona, perché il Milan comunque tiene una vittoria anche lì col Verona senza incantare, però poi ha visto la Juve perdere, ha visto tutte le altre pareggiare, quindi ha guadagnato quasi su tutte tranne sull'Inter. In questo momento siamo lì vicino, pur avendo comunque perso una partita e pareggiato un'altra. Adesso dobbiamo rimanere molto focalizzati, molto molto focalizzati sulla sfida con l'Atalanta, perché sappiamo benissimo che è un campo difficilissimo, quindi insomma direi che dobbiamo arrivare nel migliore dei modi a questa sfida, sia mentale che fisica.
Ascoltiamo un altro vocale, dai, poi dopo parliamo con Marco.
Ciao Nardo Roma, quanto riguarda Berardi non bisogna fossilizzarci sul modulo 3-5-2, perché comunque è un calciatore che oltre a rientrare e fare quei tiri bellissimi, come hanno fatto sia con noi e soprattutto con l'Inter, è un giocatore anche che fa visione, fa degli assist, anche ieri ha fatto degli assist incredibili, ma anche nella partita con noi ha fatto degli assist veramente al bacio, poi vanificati dalla Ventega, anche ieri se ne è mangiati due o tre di gol. Quindi è un calciatore che in una squadra povera di fantasia e dell'ultimo passaggio come la nostra comunque serve. Poi dopo la collocazione nel modulo la trovi. Comunque serve uno come lui, se non lui.
Ma vediamo. Serve uno come lui. Io non sono così d'accordo su lo metti in campo e poi una soluzione la trovi. Credo che sia sempre giusto trovare poi le caratteristiche giuste in una squadra, quindi se metti una ulteriore punta devi mettere un centrocampo con delle caratteristiche, e poi ovviamente che la sua tecnica alla Juventus e mettere più giocatori possibili forti aiuta sempre, però con un'idea ben chiara, quindi poi di centrocampo, di esterni e di equilibrio totale, perché ovviamente poi sposti il baricentro di questa squadra ovviamente in avanti, questo è poco ma sicuro. Ma abbiamo, perché questo è il next gen time, e abbiamo il nostro ospite, che è Marco Baridon di Juventus News 24. Ciao Marco.
Ciao Marco.
Ciao Cami, ciao Simo.
Non è il,
a voi.
Non è il Next Gen Day dove anno fa.
No, non me lo ricordare.
Dopo
non
qualche
ricordare.
Ora,
è
dopo
quello,
un anno, un anno fa delirio più totale. Ecco, no, quindi, no. Quindi prendiamoci sul
time.
Marc, senti un po', ieri vittoria, seconda consecutiva. Io ti dico, 7 giorni fa eravamo qua con i nostri ascoltatori che ci dicevano Brambilla non ha polso, Brambilla
non sa motivare
la squadra,
è molle,
ma cosa succede se si retrocede, rischiamo la retrocessione, i giocatori sono scarsi perché giocano i fuori quota e non i giovani. Una settimana dopo la squadra, anche al netto del fatto che la classifica è ovviamente corta, essendo appena partito il campionato, è a ridosso della zona playoff. Quindi è un po' cambiato tutto.
Sì, siamo un attimo rovesciati, anche perché comunque la squadra va anche a prendere un po' consapevolezza e coscienza di un nuovo girone, un girone molto più complicato rispetto al girone A. Fai conto che hai incontrato Pescara, Rimini e Spal, che sono tre squadre che comunque hanno una tradizione importante, non in Serie C chiaramente, ma in categorie superiori, quindi la Juve ha dovuto un attimo adattarsi a quello che è il nuovo campionato. È vero, ha subito 8 gol in 3 partite, quindi qualche meccanismo doveva essere ancora registrato nella squadra di Brambilla. Ora è riuscita a trovare una piccola quadra, sia contro l'Ancona con la prima vittoria, che ieri con la Recanatese nel recupero della seconda giornata. Quindi i primi 3 punti con l'Ancona, 6 punti ieri, hanno dato un po' di continuità, un po' di respiro anche a quella che era una classifica che sì, si pensa chiaramente alla crescita dei ragazzi, ma anche al risultato, ed era anche un po' preoccupante con quegli 0 punti in casella. Quindi ha un attimo dato respiro, un attimo dato fiducia alla squadra, e ha anche oliato un po' i meccanismi con l'inserimento dei nuovi, l'adattamento di chi è salito dalla primavera, anche chi è al secondo anno di Next Gen e sta trovando molta più continuità e titolarità rispetto all'anno scorso. Quindi tra nuovi giocatori di esperienza, quindi gli over, e i giovani, si sta cercando di creare il giusto mix. Brambilla sembra aver trovato una piccola contromisura in questo inizio di campionato. Chiaramente la strada è molto molto lunga, l'avete detto voi, siamo solamente all'inizio.
Ieri 2-0 alla Recanatese, non abbiamo detto, gol di Cerri e Guerra.
E Guerra, nonostante il primo gol con la maglia della Juventus, c'è il nostro ascoltatore Marco, noi siamo abituati, no? Tu hai già risposto, perché poi fa parte dell'equilibrio, fa parte dell'esperienza di una squadra che ha un'età media bassissima.
Ma poi abbiamo già, lo sai, abbiamo già detto più volte che non c'è solo la partita, cioè nel fuori quota c'è anche tantissimo di cui parlano i giovani. Del beneficio di averli,
sì,
però le
sfaccettature di una partita, i tempi di gioco, tutte cose che abbiamo già detto.
Ma a prescindere anche solo dai 90 minuti, cioè tutto quello che c'è attorno nel corso della settimana. Ma rispondi al nostro amico
che dice: a cosa serve far giocare Guerra a 35 anni, gol tra l'altro e assist? Quindi direi anche discretamente buona la prestazione di Guerra nel corso della partita di ieri, per tenere in panchina Asan, Bangula e Mancini. Rispondi tu, perché io credo che ci sia zero nesso tra le due cose.
Noi abbiamo già risposto tante volte, rispondi anche tu.
Sì, sono d'accordissimo con voi, è un percorso di adattamento dei giovani che devono chiaramente abituarsi a questa nuova categoria. Hai detto Mbangula, hai detto Mancini, sono due giovani che sono appena saliti dalla primavera alla Next Gen. Mancini chiaramente aveva qualche esperienza col Vicenza in Serie B anche, quindi aveva già assaggiato un po' le varie categorie, però devono adattarsi a quella che è la Serie C. Quindi un giocatore come Guerra in questo caso, ma gli over anche in difesa come Poli o a centrocampo come Iocolano, lo stesso Damiani, che anche se 98 comunque è considerato un over in seconda squadra, sono giocatori che oltre al campo danno un'importanza fondamentale anche all'interno dello spogliatoio durante la settimana, l'avete detto voi, per far abituare questi ragazzi alle pressioni, al campionato di Serie C, al campionato professionistico. Quindi le figure degli over sono fondamentali all'interno della seconda squadra, lo sono state fin dal primo anno. Adesso la Juventus ha preso un giocatore come Guerra, che ha scritto la storia della Feralpi Salò, il miglior marcatore che li ha condotti alla storica promozione in Serie B. Quindi è un giocatore che in campo sa segnare, sa aiutare la squadra, sa trascinare la squadra, e trascina anche i giovani ad abituarsi a questo palcoscenico, che possono solamente apprendere da un giocatore come lui. Quindi il percorso della seconda squadra, il progetto seconda squadra, va avanti sì con i giovani che crescono chiaramente nella propria cantera, ma anche affiancandoli a quelli che sono i giocatori di esperienza da cui apprendere.
Tra l'altro Mark, Asa veniva anche da qualche problemino fisico, quindi anche quello il minutaggio ridotto, credo.
Sì, aveva saltato Ancona per una contusione al piede, adesso è rientrato ieri, ha giocato comunque, ha trovato il suo spazio nelle prime tre partite, ha saltato Ancona, ieri è rientrato, quindi nessun allarme per Asa, un giocatore su cui Brambilla punta tantissimo, gli sta cucendo addosso questo abito da mezzala, arretrando un po' il suo raggio d'azione rispetto a quello che era nelle categorie giovanili. Comunque già gli anni scorsi aveva già arretrato molto il suo raggio d'azione, e è un giocatore chiaramente su cui si punta molto, su cui la Juventus società punta moltissimo.
Marco, ti leggo un messaggio, un altro messaggio da Kate che chiede: Cerri, non pensate che possa stare aggregato all'occorrenza anche nella prima squadra anziché riscattare un vecchio come Milik, visto che vengono aggregati Wisne e Ildiz? Perché Cerri no, eppure un bel attaccante, non lo penso da ora che segna. Se vuoi rispondere sia a Kate e poi anche un tuo pensiero generale su Cerri.
Sì, l'avevamo detto, ci eravamo già sentiti qualche mese fa durante la preparazione estiva e già in tempi non sospetti avevamo detto comunque che Cerri era cresciuto molto, fin dalle amichevoli estive mi aveva stupito molto Cerri per come era cresciuto, per come era cresciuto nella partecipazione alla manovra, soprattutto in passato, soprattutto in primavera e nelle under. Era un giocatore molto più statico davanti, d'era di rigore, adesso si abbassa molto, un giocatore che aiuta tanto, ha già segnato 3 gol in 5 partite, comunque il miglior marcatore fino a questo momento della Next Gen, ed è cresciuto tanto sia nella finalizzazione che nel fiuto del gol, ma anche nello sviluppo della manovra. Anche lo stesso Brambilla lo ha detto, gli ha fatto i complimenti ieri dopo la partita contro la Recanatese, e deve migliorare chiaramente. Un giocatore secondo me che deve ancora crescere tanto per il salto, ma è un giocatore su cui puntare chiaramente. Non lo vedo ancora chiaramente pronto per sostituire un giocatore come Emili, che chiaramente in prima squadra sono giocatori totalmente diversi, e ci arriva, va dato il giusto tempo, il giusto spazio per crescere, per sbagliare, per farsi quest'altra esperienza in Next Gen. Lui è il secondo anno che viene schierato in maniera così continua, era già un anno in cui era in primavera, saliva in Next Gen, riusciva a segnare, comunque si era ritagliato il suo spazio, ma questo è il secondo anno effettivo del suo percorso in Next Gen, e gli va lasciato il tempo per crescere, per migliorare.
Mark, ieri riposa come Nensia, bene Salifu, che io ho un po' di dubbi su Salifu, ha questa corsa meravigliosa in avanti, però a livello tecnico secondo me perde un pochettino. Ieri ha preso una traversa dove credo stia ancora tremando, botta spaventosa. Come Nensia mi piace moltissimo, credo sia veramente un prospetto anche in chiave futura, ma la mia domanda è: che fine ha fatto Nonge?
Hai ragione, parto un attimo da Come Nensia, perché è stato tra virgolette un equivoco tattico all'inizio quando è stato acquistato dal PSV. Pensavamo tutti fosse un esterno, era stato descritto come un esterno di fascia, poteva fare chiaramente anche il centrocampista, ma il ruolo che gli sta cucendo addosso Brambilla in questo momento è la mezzala, quindi il centrocampista, quindi è un acquisto importante per il centrocampo. Si sta ritagliando il suo spazio, ha già segnato un gol ed è un giocatore comunque che si sta alternando con gli altri interpreti come Salifu, come Damiani, quindi i tre nuovi acquisti di centrocampo si stanno aspettando Palumbo, che è ancora out per infortunio, sono subito inseriti in maniera molto molto utile nello scacchiere della Juventus. Salifu è un giocatore molto fisico, un giocatore che mi ha stupito anche a me per la gamba, per la potenza fisica, l'esplosività che c'è a centrocampo, per la grande corsa che hai detto giustamente tu, da caratteristiche diverse rispetto agli altri compagni di reparto più di piede, più educati dal punto di vista tecnico, però un giocatore che in questa Next Gen ci sta molto molto bene e dà quelle caratteristiche che mancano un po' al centrocampo. Discorso diverso invece per Nonge, che non sta trovando lo spazio per cui che ci si aspettava fino a questo momento, magari per un periodo di adattamento, ci sono giocatori magari più pronti, un centrocampo molto molto più affollato, quindi
non è che lo vede di punta, perché non lo mette mai mezzala.
È vero, l'anno scorso anche l'ha fatto quel tipo di ruolo dietro la punta con Montero. Possibile che anche stia preparando magari un cambio di ruolo in maniera più definitiva per lui, però certamente per la qualità che ha, per il giocatore che è, ci si aspetta chiaramente un maggiore spazio, ma secondo me lo avrà durante l'arco della stagione.
Mark, in chiusura, Wisne e Ildiz, visto che sono quelli che, diciamo così, per forza di cose, no? Per lo storico recente, guardiamo da più vicino. Come li hai visti?
Chiaramente come li vedi? Ildiz è di un'altra categoria. Ha già dimostrato di esserlo. Contro l'Ancona è sceso e ha fatto danni. Il gol, l'assist, il giocatore che veramente trascina questa squadra. Non a caso Allegri lo vede chiaramente nelle sue rotazioni d'attacco, già recentemente in conferenza stampa l'ha inserito nel suo parco attaccanti con Vlahovic, Chiesa, Milik e Ken, ha nominato anche Ildiz, ha detto seppure molto giovane è un giocatore che mi piace molto, quindi Allegri lo vede. Chiaramente sono giocatori sia lui che Huijsen a cui serve continuità, non serve chiaramente salire in prima squadra, e chiaramente sì, è importantissimo apprendere e respirare l'atmosfera dei big, ma serve anche giocare, quindi il palcoscenico della Next Gen è sempre a disposizione perché sono giocatori a cui serve il campo, e Ildiz in Next Gen è davvero un giocatore fuori categoria. Huijsen è cresciuto molto in queste ultime partite, lui come tutta la difesa ha patito molto nelle prime tre uscite e ha concesso tantissimo agli avversari. Adesso Allegri lo sta aggregando, visto l'infortunio di Alexandro in prima squadra. Ieri è sceso, ha fatto una partita molto compatta, molto solida, primo clean sheet della stagione, quindi serviva anche un po' di fiducia a lui come a tutta la difesa, e sono due giocatori che chiaramente per il futuro saranno un gioiello, sono già adesso un gioiello per questa società. Però quello che dico io è chiaramente la continuità in Next Gen serve come il pane. Ildiz lo sta dimostrando, Huijsen anche, quindi sono due giocatori su cui la Juventus fa chiaramente affidamento, però oltre al futuro serve anche un po' il presente, quindi chiaramente il palcoscenico della seconda squadra è molto molto importante adesso.
Mark, ti faccio una domanda difficilissima, il nostro ascoltatore che non si firma fa veramente una domanda difficile.
Aiuto.
Insomma, poi uniamo tre teste per rispondere nel migliore dei modi a questo nostro ascoltatore o ascoltatrice. Ciao ragazzi, una domanda per voi. Ho visto la Next Gen contro il Pescara, era allo stadio, e notavo la differenza fisica tra le due squadre, anche lo stesso su Leve, vedo tutti i ragazzi che escono dalla Next Gen o dalla Primavera, che fisicamente hanno davvero molto meno rispetto a coetanei spagnoli, francesi e inglesi. Secondo voi da cosa dipende? Mark, vai tu.
Faccio partire te, Cami, che tu sei molto più esperto su...
Ma io credo che siano differenze. Ma sugli spagnoli ho dei dubbi. Inglesi sì, ma è un calcio molto più fisico. Molto più fisico, certo. E quindi credo che anche le caratteristiche del campionato, anche della Premier League in generale, sia totalmente diverso da quello italiano. Per quanto riguarda in Italia, credo, soprattutto su Sulè, che ha avuto, non lo so, faccio un esempio, un grave infortunio quando è appena arrivato alla Juventus con una lesione muscolare importante,
sì. E
i ragazzi giovani della Next Gen fanno un lavoro completamente diverso rispetto a quello che possono fare una squadra di Lega Pro in Italia, perché hanno una struttura fisica non ancora totalmente sviluppata, essendo diciottenni, ventenni, che non puoi caricarli con carichi di lavoro così alti dove rischi di portare poi a lesioni muscolari o infortuni, perché è tutto un equilibrio a livello di muscolatura, ginocchia, flessore, anche tutti scompensi che poi possono portare a gravi infortuni. Io credo sia questo, non so se tu vuoi completare con qualcos'altro, poi non
ma
essendo...
Tu parlavi di Premier League col calcio inglese, ma secondo me giustamente è una preparazione che comincia già dalle categorie giovanili per portarli a un certo tipo di sviluppo più avanti, quindi sono d'accordissimo con quello che hai detto tu,
quindi credo sia per questo, se ci proviamo, non essendo preparatori e non avendo un percorso. Però l'esempio è Asa. Ad Asa per me non puoi far fare dei carichi a livello di palestra troppo elevati per aumentare la muscolatura in maniera importantissima. Poi lo faranno, ma in maniera graduale, idem su Le, in maniera graduale, per evitare tanti problemi muscolari che poi una volta che vengono fuori fai fatica con cicatrici e robe varie a non giocare sul dolore e avere problematiche.
Certo.
Lascio, non so se Simo vuole dire una cosa.
Siamo in chiusura, Mark, ti stavo salutando, grazie mille.
Grazie a voi ragazzi.
Come sempre, un grande piacere.
Un saluto a voi e gli ascoltatori.
Un abbraccio a Marco Baredon, Juventus News 24. No, ero un po' silenziato perché stavo dando un'occhiata un po', no, alla questione fuori quota, no?
Sì.
C'è il nostro amico, no, che insiste. Fuori quota sono i giocatori nati prima del 1 gennaio 2001.
Sì.
Dunque dai 2000 in giù sono tutti fuori quota. L'Atalanta ne ha un bel po'.
Sì, però sai, sempre più bello.
E due sempre in campo, se non sbaglio, che sono Awa e
sì,
Masi, che... ex Juve,
sì,
Masi, tra l'altro, se lo ricordate.
Awa credo abbia molte esperienze in Lega Pro, con la Pro Vercelli principalmente, me lo ricordo, però credo abbia fatto anche Serie B, E Masi ormai credo sia un 93. Masi
ha 31 anni, quindi sì, sarà, se non è 93, è 92. Avua ne ha 25, poi c'è Mallamo ad esempio che ne ha 24.
Che lo scorso anno credo fosse all'Audace Cerignola.
Sto guardando su Transfer Market la rosa generale dell'Under 23 dell'Atalanta. C'è Capone che ne ha 24.
Sì, che ha fatto anche Serie B.
Mora 25.
Sì, invece la Juventus ha tutti poi ventenni.
E Varnier 25.
Sì,
poi possono giocarne credo solo due a partita, se non sbaglio.
Sì.
Però tesserati sono più di uno. E comunque Masi e Avua insomma, sono sempre, se non quasi sempre, in campo. Ho guardato tre partite e mi mancano le successive, però sono quasi sempre in campo. Sì, Masi è stato anche espulso, Avua c'era anche in questa. L'ultima, ovviamente Masi non c'era, c'era Avua, comunque... Fuori quota ce n'è anche l'Atalanta, quindi sì, basterebbe formarsi.
Questo sicuramente, ma...
Anche solo prima di insultarci.
Ecco, questo qua. Sicuramente.
Poi possiamo anche non essere d'accordo, però prima no, di prendere in giro basterebbe dare uno sguardo. Comunque, detto questo, vogliamo leggere ancora qualcosina?
Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci dà il buon pranzo anche a te, E poi Turco che ci dice: scusate, ma non era Cerci il nuovo Robben? Sì, infatti, sì, abbiamo detto, sì, che non porta, sì, proprio fortunissima questa situazione. C'è un altro nostro ascoltatore, Ettore, che ci, sì, dice: ciao ragazzi, a centrocampo prendo solo uno tra Cop Mainers e Samardzic, altrimenti vado con quelli che ho. Ma Ettore, io credo che ci siano anche altri giocatori oltre loro due, nel senso, poi
che
a noi piacciono, a noi piacciono, però insomma, la scorsa settimana mi ha sentito Sissoko parlare di Camara del Monaco. C'è Diarra, credo che sia rimasto allo Strasburgo, che comunque è un altro prospetto che piaceva tanto. C'è il giocatore del Coné del Gladbach anche, che piace molto. Cioè, di nomi credo in giro per il mondo ce ne siano veramente tanti. Vedremo se si riuscirà a fare qualcosa, eventualmente,
stavo guardando l'opportunità per chiudere nella distinta di gara. Possono essere inseriti solo 4 calciatori nati prima del 1 gennaio 2001, quindi in distinta 4 possono essere inseriti, quindi fuori quota possono essere 4. Sì.
Quindi abbiamo fatto anche la specifica per la Next Gen, dove ripeto, comunque secondo me con la calma e con le idee è venuto fuori poi la qualità di questa rosa. Abbiamo parlato del centrocampo come Nense, Salifu, Damiani, c'è Asa che è rientrato dopo la botta al piede, tornerà Palumbo, c'è Nonge. Insomma, io faccio fatica a vedere così tanto talento in una squadra di Lega Pro. Poi ha delle sfaccettature questa squadra che la porta magari a perdere, come ha fatto con Rimini. Ecco, la partita con Rimini sono 3 punti persi, perché 3 volte che vai in vantaggio ti fai riprendere, addirittura la perdi nel finale, e sono 3 punti che mancano a questa squadra. Ed è l'ingenuità che a volte colpisce la Next Gen, però a livello di talento, ragazzi, faccio fatica a trovare una squadra più forte della Juve Next Gen.
Radio Bianconera, nati per vincere, il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, Yves Roche in regia. Bene, voi
ragazzi,
al 340-542-5324, messaggi di testa e note vocali. Salutiamo gli amici che ci ascoltano, tra cui tra l'altro ci sono arrivate 2 foto, incredibilmente. Tu non le vedi?
Aspetta.
Tu non le hai?
No, non le ho, non le
non
ho.
Io le ho oggi, incredibilmente. Ho 2 foto, una del nostro amico Baggio che...
No, c'è.
Ah,
c'è una foto.
Incredibilmente, ogni tanto tornano anche le foto. Comunque, salutiamo anche i nostri amici che ci mandano le loro foto mentre ci ascoltano. Era un qualcosa che facevamo in maniera molto divertente quando le foto si palesavano. Adesso
sì,
ogni
sì,
tanto ci sono, ogni tanto no, non abbiamo ancora capito.
D'estate era bellissimo.
Se le possiamo ancora vedere o meno. Prima di andare da Iva ad ascoltare qualche messaggio vocale, Daniel da Tenerife: abbiamo un regista di ruolo e non adattato tra prima squadra Next Gen e Primavera?
No, di ruolo no.
Ma poi, attenzione, regista nel senso il classico giocatore, mantiene la difesa, quel senso
la
lì.
La Next Gen a livello di categoria, quindi non da portare in prima squadra, ce l'ha, perché Damiani è un regista. gestisce la palla, è sempre molto
un mediano davanti alla difesa. Poi io ho sempre un po' di timore, no, a definire il regista, cioè per me il regista, ad esempio, citato ieri, cioè Camoranesi era il regista di quella Juve, sì, lì, quindi era un regista ma sull'esterno.
Però la next gen ce l'ha, è una testa pensante, dai ritmi, tecnico, però non ha ritmo per la Serie A, nel senso che comunque è già un giocatore un pochettino più grandicello, perché è un 98, non ha tutto davanti, però ha solo 20 presenze in Serie B, quindi diciamo che per futuribile, anche a livello, no, di progettualità della next gen, no. Non viene, in questo momento è difficile trovare un giocatore del genere. Infatti chi ha un regista vecchio stile anche in Serie A ce ne sono pochi, perché poi Çalhanoğlu è stato adattato. Forse l'unico che nasce regista è Lobotka, credo, a livello, adesso sto andando, però Lobotka, perché nessun'altra squadra ha un regista classico davanti alla difesa, ecco.
Sì. Ci sta, pure comunque il Napoli gioca a due, quindi
sì. Però diciamo che quello che può dettare un pochettino i tempi è lui, perché poi adesso c'era un messaggio che vado a prendere, no? Sempre legato al centrocampo, bastava tenere Rovella e mettere Locatelli. Ecco, per me Rovella non è un regista davanti alla difesa. Tant'è che ieri Sarri ti dice Rovella, Camada e Luis Alberto non li possiamo sostenere in questo momento. Non so se poi sempre, però Rovella non è un regista classico. Lo scorso anno a Monza, che ha fatto molto bene, non ha fatto regista, ha fatto centrocampista 2, quindi... Per me Rovella e Locatelli a livello di centrocampista vanno caratteristiche identiche, quindi non è Rovella che poteva cambiare il percorso del centrocampo della Juventus, e il regista classico ad oggi è una rarità. Le uniche due squadre che giocano con regista classico, perché poi lo sta diventando, è Çalhanoğlu e Lobotka, e l'Inter ne va a due perché Brozovic è un signor regista.
Andiamo da Ida. Ascoltiamo un po' di vocali, poi dopo riprendiamo a leggere.
Salve ragazzi, sono Francesco da Bordeaux.
Ciao Francesco.
Ti ascolto facendo il mio footing mattutino.
Bravo Francesco.
Senti Camillo, io non capisco come tu puoi dire, anzi sei l'unico su Radio Bianconera, perché vi ascolto dalla mattina alla sera, che dici che la rosa della Juve non è inferiore a quella dell'Inter e che la Juve può competere facilmente per lo scudetto.
Facilmente.
Francamente questo o è abbaglio da tifoso, oppure c'è un qualcosa di tecnico che ti sfugge, perché onestamente con il nostro centrocampo attuale, senza rinforzi a gennaio, ma tu devi fare un miracolo per arrivare quarto, un miracolo. Ti ripeto, su Radio Bianconera lo dicono tutti i tuoi colleghi. Ciao e sempre forza Juve.
Simo, cosa dici tu?
Ma dico che lo dico anch'io, e dico anche che ognuno pensa a quello che vuole. E dico anche che nel solito discorso che abbiamo fatto mille volte, e che mi spiace, no? Francesco dice che ci ascolta sempre, però evidentemente si è perso qualche pezzo per strada. Il discorso sulla rosa è sempre tarato sul fatto che l'Inter fa tre competizioni, sin da subito ne ha due partite a settimana, e li avrà poi anche nella seconda parte di stagione, comunque quantomeno con la Coppa Italia. Il Milan uguale, il Napoli uguale, la Lazio uguale, l'Atalanta
uguale,
Fiorentina
uguale,
perfetto, Roma
uguale,
ok, la Juve invece ne ha solo una.
Io dico,
arrivato a questo punto, scusa Cami, finisco, sì. Se la Juventus avesse avuto come Inter, Milan, Napoli eccetera 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 tre competizioni da dover sostenere, la rosa non sarebbe stata questa. Non sarebbe assolutamente stata questa. Ma, dovendo fare una partita a settimana, questa rosa qua può assolutamente competere con quella delle altre che hanno due partite a settimana.
Siamo in due. Io, scorsa settimana, era mercoledì, parlo con Claudio e dico, ma io credo che questa rosa possa ambire, Claudio Zuliani, possa ambire allo scudetto. Lui fa, in un video, fa... il mio partito cresce, quindi siamo già in tre, a meno che io lo ascolto tutta la trasmissione di Claudio, proprio ogni virgola, come magari fa Francesco, però se me l'ha detto in faccia credo che mi abbia detto la verità, credo che siamo in tre, quindi a volte il vostro parere deve essere sempre, deve precludere, no? Deve essere quello giusto, quindi io, tra l'altro, poi io e Simone qua ho abbastanza la certezza di quello che diciamo, mi ha sempre detto che non abbiamo l'arroganza di dire che abbiamo ragione, però pensiamo una cosa, la diciamo con grande onestà e portiamo avanti la nostra idea.
E poi attenzione, a proposito di dire e comprendere bene, nessuno dice Juve
deve vincere
il campionato. Attenzione, mai detto. No. La Juve deve arrivare fino a maggio a giocarsi il campionato. Poi puoi vincerlo, perderlo per X motivi, ma fino a maggio devi essere lì a giocartela, cosa che non hai fatto.
Sì, a volte mi piacerebbe, però anche sentir dire, magari quando si dicono queste cose, perché poi appaiono anche come degli attacchi, a volte dire ho compreso male, ho sbagliato, perché ci mettete sempre in bocca cose che non abbiamo detto, come dire facilmente per lo scudetto non è mai uscito dalla mia bocca, però non ho nessun problema a dirlo davanti a un microfono, a dirvelo anche fuori da Radio Bianconera, se qualche volta no riuscite a incontrarci allo stadio, che questa è la mia idea, quindi come tale spero venga rispettata anche da te, Francesco. Yves, vengo da te.
Ciao ragazzi, io vi mando questo messaggio ciclicamente da più o meno da metà agosto. Secondo me questa squadra con Berardi e con una mezzala, adesso a maggior ragione che ci siamo liberati o che ci liberiamo dall'ingaggio di Pogba, questa squadra vince lo scudetto, perché guardate la concorrenza, io è tante settimane che lo dico, volevo sapere una vostra opinione, la concorrenza non c'è, andiamo su, e sono soltanto esaltate dai loro giornali le milanesi, cioè le milanesi sono pochissima roba, soltanto che hanno i media dalla loro parte. Noi con Berardi e con una mezzala che si inserisca, niente di che, cioè una mezzala un po' più col senso del gol rispetto a parte Rabiot, rispetto ai nostri, vinciamo lo scudetto. Volevo sapere cosa ne pensate, ciao.
Anche senza,
secondo me guarda, abbiamo preso me anche senza. L'unica cosa in cui non sono d'accordo con il nostro amico, o meglio, non sono d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che dice che le milanesi non sono niente. Secondo me sono squadre forti, ma per i motivi che abbiamo spiegato prima, con cui puoi serenamente competere. Ecco, non sono d'accordo sul fatto che non siano niente, ma sono d'accordo sul fatto che puoi competere. Ecco.
Sì,
questo.
Io credo che poi tra l'altro le milanesi sono anche molto diverse, perché penso che...
Ma in linea generale, qualsiasi sia il motivo, entrando nel dettaglio, sono due squadre comunque serie.
Sì, assolutamente.
Questo.
E questo anche la sconfitta ieri, che avvalora un po' la nostra tesi, che si può giocare contro l'Inter.
Tra l'altro ieri giocava con l'11 titolare.
Sì.
Perché non c'era nessuna, quantomeno di partenza, non c'era nessun cambio. Quello che...
Sì, assolutamente. Credo che poi debba essere rispettata, perché è stato uno scivolone alla sesta giornata, no, di campionato dopo 5 vittorie, però comunque io credo onestamente che anche solo con una dei due ipotesi che ha fatto il nostro ascoltatore, o Berardi o una mezzala, ecco, entrambe rischi poi di perdere dei ruoli, si possa tranquillamente essere ancora più forti. Ecco, questo sicuramente. È ovvio che riuscire a fare magari un 3-4-2-1 con Chiesa e Berardi tra le linee e Vlahovic, ragazzi, io sfido chiunque a trovare un attacco più forte di questo sulla carta. Ma ne abbiamo parlato tanto tempo, quando raccontavamo di un Berardi magari tassello mancante.
Sì,
per
sì,
essere ancora...
l'unico problema che ho, l'unico dubbio che ho dove gioca Berardi?
È lì.
Cioè, dove gioca?
No, devi togliere una mezzala, almeno nella mia idea,
sì,
poi non penso possa essere fatto.
Quello è il discorso, cioè in questa Juve qua, no, le stesse dubbi, ma dove gioca Berardi? Cioè Berardi in questa Juve qua, che è estremamente focalizzata su questo tipo di modulo, e Berardi comunque sono anni che fa l'esterno,
sì.
Fa l'esterno.
Che si isola.
Esatto, cioè la Juve non ha cambiato modulo per Di Maria, non lo cambia per Berardi. Dov'è Berardi? Berardi è uno dei due da tanti. Cosa hai detto di Chiesa?
No, questo cioè, proprio no. Questo detto proprio no. Io credo però che...
Berardi è forte, però posso dire, secondo me in questo momento viene la Juve e... Non dico che non ti aggiunge niente, però tanto la Juve non cambia per lui. E lui si adatta a fare la mezzala, che deve rientrare... Cioè, secondo me no. Posso dire? Ma no.
Non lo so.
Perché la Juve non cambia.
La Juve...
Cioè, la Juve non cambia. Cioè, non è che... Non ha cambiato per Di Maria. Non cambia per Berardi. Cioè, ragazzi...
No, questo io non mi aspetto cambiamenti a parte la Juve, ma a prescindere. Poi ci sono anche altre situazioni.
Ce lo chiede adesso Agostino. La stessa cosa che abbiamo appena detto, no? Su, nel caso dell'arrivo, chi sta fuori, con che modulo. Ti abbiamo appena risposto.
Io ti dico, credo, no, sai, siamo sempre molto bravi, Simo, anche l'abbiamo detto ieri, ad analizzare davanti. Però poi guardo l'attacco della Juve, ieri l'Inter mette rispolvera Klassen, che poi io ho visto 5 minuti, non mi è sembrato nella migliore condizione fisica. Appena tolto Thuram, l'aria era vuota. L'Inter non ha fatto fare parate a Consigli in credo mezz'ora, no? Poi va in svantaggio al 60esimo. E quindi ha delle lacune anche, ovviamente, con l'infortunio di Arnautovic. La Juventus, al netto di una prestazione di Milik, a parte il gol, pessima a livello tecnico, la scorsa sera, poi alla fine la risolve Milik. A Ken ai box, ma volendo a Ken, a Vlahovic, a Chiesa, completa l'attacco a volte, no? Con la possibilità anche di integrare con il Diz, che come parlavamo prima con Marco Baridon, a tratti sembra totalmente fuori categoria. Cioè, ieri ne ha fatte monire 4 in mezz'ora, perché non lo tengono mai. A volte si innamora un po' della palla, capitava anche in primavera, però non lo tengono mai. E questo è una cosa molto importante, no? Nelle scelte in generale della Juventus. Poi bisogna capire se hai voglia anche di cambiare qualcosina. Vi faccio l'esempio che l'altro giorno, comunque, a Sassuolo, con Ken e con Milik in panchina, la Juventus leva Vlahovic per Ken e stava levando Chiesa per Milik, quindi cambio su cambio e non un cambio offensivo. È venuto poi fuori dopo il cambio offensivo, dopo il gol del 3-2 di Pinamonti, quindi questa credo che sia un'altra tesi. Però vediamo se ci sarà poi l'opportunità di fare mercato a gennaio e rinforzare la squadra. Però guardando anche la rosa, magari la butto lì, centrale Mancino.
Yves, torniamo da te, dai, ascoltiamo.
Ciao ragazzi, ciao Cami. Perdonami Cami, la patente del tifo io la darei invece. Ovviamente poi ci sono tutte le interpretazioni soggettive, però se si va sul web e si vede la anche cattiveria di molti tifosi, che io non li chiamo altro tifosi divertini, contro Allegri, contro Rabiot, contro tutti, contro il soggetto di turno o il giocatore di turno, e la patente sì, invece la darei a chi sostiene la Juve. E teniamo conto di una piccola cosa, che quelli che sostengono la Juve non scrivono, vanno allo stadio e vorrebbero magari portare una bandiera in tamburo e tifare. E quelli sono tifosi che servono e mancano, purtroppo. Buona giornata ragazzi, sempre forza Juve.
Ciao, ecco, questo è un
mischione,
un
sembra
mix,
un mischione
un
importante,
po'...
certo che quelli servono, ma
è un'altra cosa.
È tifoso solo chi va allo stadio?
No, io sono anche dell'idea che poi è da attribuire la patente di tifo sui social, è un po' come quando ci mandate un sacco di messaggi, arriva ogni 10 minuti fa, c'era il nostro amico della Next Gen che ci trattava come degli ignorantelli, senza minimo di rispetto, e allora cosa devi fare? Non dovresti schermare determinate persone o chi magari attacca senza ascoltare, allora loro non devi rispondere perché ti attaccano. Io credo che ci sia una libertà di pensiero, poi bisogna come sempre fare una separazione. C'è chi ha un livello di messaggi sul web dove può essere costruttivo e un livello di messaggi sul web dove è totalmente da estraniarsi, non dare neanche troppo peso, perché se andiamo a leggere tutti i messaggi allora dove ci sono gli insulti, allora io credo che si sbaglia proprio nell'idea di social. Se c'è qualche messaggio, noi ieri abbiamo detto che da Danilo e Rabiot pretendiamo di più per il tipo di ruolo che hanno in questa Juve Danilo e Rabiot, io credo che anche gli stessi Danilo e Rabiot non si sentano minimamente toccati eventualmente anche da questo tipo di parole. È ovvio che se poi scendi negli insulti ti descrivi da solo senza neanche far troppe parole, ecco.
Yves, dai, veniamo ancora da te.
Ciao, buongiorno. Ero a Torino martedì a vedere la partita con il Lecce. Non giudico la parte tecnica, non sono all'altezza, però vorrei sottolineare il silenzio di piombo che aleggia nello stadio. Si sentivano soprattutto i tifosi del Lecce, che erano un centinaio. È una cosa veramente triste e secondo me non aiuta per niente la squadra. Ciao da Franco.
Erano, siccome ho una memoria visiva che funziona abbastanza bene, mi sembra 947 nel settore ospiti, quindi un po' di più, il resto hai ragione, ma forse il nostro amico era un po', no, che non, magari non veniva allo stadio, e così da un bel po'.
Purtroppo per noi nulla di nuovo.
No.
Salve ragazzi, non capisco il senso di prendere un giocatore come Samardžić, che a me piace molto, quando noi dobbiamo inserire il Diz, che gioca in un altro ruolo.
Vabbè, però ci sta,
nel... Purtroppo, nel senso, il Diz non
esclude
l'altro.
Se il percorso però... è arretrare un po' di più il suo raggio d'azione, un discorso che ci sta.
Sì, fossi io in giunta ricercherei un rinforzo per il ruolo di regista al posto di Locatelli. Spostare più avanti non mi sembra adatto nemmeno Fagioli. Il mediano metodista, insomma, Amerigo. Ma io, Samardžić, il Diz tecnicamente uno con una squadra molto offensiva e... un mediano un po' più fisico come abbiamo noi possono tranquillamente giocare nella stessa squadra, secondo me, perché uno fa la mezzala destra e l'altro tendenzialmente sta provando a fare la mezzala sinistra perché sfrutti il piede invertito. Diciamo che la Juve poi ogni 5 minuti vengono cambiate le mezzali, perché una volta la destra uno, una volta la sinistra l'altro, però il Diz va inserito a, secondo me, con i giusti tempi e modi, e non chiedere a Ildis di fare il fenomeno di questa Juve, cosa che stiamo chiedendo a tutti. Ogni acquisto deve fare il fenomeno, ogni acquisto deve trascinare la Juve, ogni acquisto deve essere quasi come Ronaldo. Ildis è un valore aggiunto di questa squadra, sta facendo molto bene. Ad oggi credo che possa essere un cambio, l'altro giorno doveva entrare, poi è stato stoppato all'ultimo per inserire... non ricordo chi, però è stato stoppato all'ultimo il Diz, se no sarebbe entrato, e va lasciato crescere con tranquillità. Credo abbia già bruciato le tappe. Non mi immaginavo un Ildiz così coinvolto anche a livello di discorsi in prima squadra. Samardžić è un giocatore diverso. Prendere Samardžić non è un errore, avere in rosa Samardžić e Ildiz non è uno sbaglio. Poi su andare magari a prendere un giocatore con altre caratteristiche, quindi per te più un regista, perché no? Però io credo che Fagioli, anzi, io Fagioli l'avrei già messo con Lecce, regista.
Iv.
Buongiorno.
A lei.
Niente, volevo dire una cosa riguardo Berardi. Io sono d'accordo con te, Camille, che è un giocatore che alla fine del campionato va sempre in doppia doppia tra gol e assist, perciò discuterlo tecnicamente sarebbe sbagliato. Invece io ne faccio più una questione caratteriale. Ritengo che sia un giocatore sempre sempre sull'onda di una crisi di nervi. Lo vedo sempre molto nervoso in campo. Ormai è da anni che è il giocatore, l'attaccante italiano che a fine campionato riceve più cartellini gialli e anche rossi, perciò io non ne farei, cioè non lo prenderei affatto per la Juventus, anche perché penso che in quella zona del campo noi in sostituto già ce l'abbiamo mandato a Frosinone, ma ritengo Sulé un giocatore che possa avere un ottimo futuro.
Beh, interessante, la Juve immagina Sulè in quella zona di campo, quindi non hai detto una cosa per niente sbagliata. Non ha sicuramente il peso che ha Berardi.
Beh,
nel
anche,
corso
anche 10 anni meno,
infatti non ha, Berardi ha una valanga di gol, ha una conoscenza a livello di incisività nel campionato italiano che secondo me è il nome di Giuntoli. Berardi è proprio per questo, perché serviva uno specialista del campionato quest'anno, e non so, mi immagino eventualmente la prossima estate ti serve un Berardi o ti serve uno specialista magari che dia qualcosa in più a questa squadra a livello europeo se dovessi qualificarti per la Champions League. E quella per me era l'estate perfetta per il tipo di annata della Juve. Ora non lo so. Tra l'altro mi fa molto ridere Fabio che ci scrive: dopo il gol di ieri Pozzo ha alzato il prezzo di 15 milioni di euro.
Dai, perché è
un po', io, un po' diverso rispetto a Sassuolo,
è diverso, cioè loro hanno un modo diverso di, sicuramente vendono sempre bene,
sì,
però hanno una modalità differente.
Accettano,
basta vedere
anche...
che comunque Udogie non l'hanno venduto a tanto,
no, no, accettano anche
a un club di Premier, quindi sì, potevi anche, no, magari tirare un po' di più il prezzo. Anche quest'estate Samardžić comunque andava via poco,
sì,
rispetto a quelle che non erano le potenzialità. Certo, meno di 30 credo, no, che adesso
no,
legittimamente
no,
sia impossibile, però 30 si può fare,
diciamo,
insomma,
che anche Carnevali ieri secondo me ha alzato di 2-3 milioni Berardi, insomma, in queste ultime due giornate, nonostante un'età completamente diversa, ovviamente.
Sì, anche perché poi in tutto ciò credo che l'Udinese se lo voglia tenere ormai per tutto l'anno, perché quest'anno per l'Udinese è comunque complicata, oltre a essere partita male la vedo molto complicata quest'anno per l'Udinese, quindi insomma se lo vogliono anche tenere fino a fine stagione, ragionando magari su anche cederlo, ma tenerselo ancora 6 mesi, ecco, sì, questo è perché, se a gennaio, per carità, siamo a ottobre, quindi magari in questi 2 mesi adesso l'Udinese le vince tutte e boh, niente, non ci abbiamo capito nulla, però,
insomma, però se non, io
la
non...
sensazione è che è di queste 6 partite l'hanno comunque dimostrato, se non fa gol Samardžić non fa gol nessuno, e nel calcio fare gol ti torna utile, ecco.
Sì, credo tra l'altro l'Udinese abbia 3 punti, 3 pari, 1-1-1, 2-0-0, insomma, insomma, diciamo che non so le condizioni di De Lofeu, però rischia di...
Non sono ottimali.
Viene da quasi 1 anno e mezzo di stop, Pereira non ha fatto la preparazione, Toven non ha fatto un gol da quando è arrivato, Luca non fa un gol da 2 anni più o meno.
Gli altri attaccanti che hanno preso si sono fatti male, ne hanno per un po'. Occhio, insomma, quest'anno. Iva, ascoltiamo dai ancora un vocale, poi andiamo via.
Ciao Camillo, ciao Simone, da Baggio Baggeri,
ciao,
Barcellona.
Di Vincodino.
Oggi qui a Barcellona è una bellissima giornata. Giovedì, giorno di paella. E volevo solamente dire una cosa a tutti voi. Spiace molto, spiace.
Onesto, l'ho letto anche ieri, Simo, a me non è una cosa che interessa, cioè a me in questo momento qua...
Ah sì, vabbè, fa parte...
No, fa parte del...
Scherzoso, sì.
Ovviamente, però mi piacerebbe diglielo quando sono davanti i 3 punti, mi piacerebbe questo e insomma, ieri non sono riuscito a ironizzare sulla sconfitta del Sassuolo perché avevo ancora il dente avvelenato della nostra con il Sassuolo, quindi non ci sono riuscito, caro Di Vincodino, a ironizzare sulla sconfitta dell'Inter.
Vai,
è polemico,
Guarda, ecco. Io non so come fate a dire che Berardi doveva essere espulso sabato. Io ieri sera ho rivisto diciamo l'episodio e per me non era espulsione, anzi, era giusto l'ammonizione a Berardi. Dopo ieri sera che ho visto l'episodio, era giusto non espellere Berardi.
Beh,
Jenny è come sempre perfetto, no, perfetto, divertente, no? Ovviamente per chi insomma non l'avesse, no, magari non compreso, sta scherzando, perché se Berardi fosse stato espulso ieri non avrebbe giocato
No.
contro l'Inter, ragazzi.
Tra l'altro Adonic ha fatto la stessa cosa ieri, l'arbitro era Fabbri, che era al VAR contro la Juventus e non ha espulso, quindi diciamo che almeno per tre giorni c'è un po' di coerenza,
c'è una linea
nell'errore
di continuità.
C'è la coerenza.
A proposito di linea di continuità, adesso arriva il direttore Antonio Paolino con Cose di Calcio. Io ringrazio Cami,
ringrazio te,
la regia di Brosch, tutti voi come sempre per il vostro tempo, ci vediamo domani 11:13 con l'ultima puntata della settimana del Cup degli Inviati. Un abbraccio, ciao.
Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.